Bene, allora il tema di oggi, sotto, vedete il titolo, ci sembrava di sognare, che è il primo versetto del Salmo 126, dove il popolo ricorda il ritorno dall'esilio, cioè una situazione nuova, inesperata, è la battaglia vinta. Noi la volta scorsa ci siamo fermati, se ricordate, sulle paure. Nel nostro itinerario abbiamo visto come prima tappa il riconoscimento del dono. Questa è la prima tappa di ogni cammino, riconoscere da dove veniamo, riconoscere anche in termini di gratitudine. La seconda era stato il desiderio, quello che ognuno di noi si porta dentro, anche forse anche più desideri, ma dietro questi desideri riconosciamo il nostro desiderio fondamentale di vita, di felicità. Nel terzo incontro avevamo incontrato Gesù, colui che fa sì che i nostri desideri possano esprimersi pienamente. La volta scorsa, appunto, sulle paure. Questa tappa ulteriore ci porta a considerare un po' che con queste paure, contro queste paure, noi possiamo combattere. Cioè, sono un dato di cui avere consapevolezza, ma non come un ostacolo insormontabile. Non è che il fatto di aver paura di per sé sia disprezzabile. Anche nostro Signore ha avuto le sue paure. Anzi, bisognerebbe avere paura di chi dice che non ha paura. Però queste paure non sono il tutto di noi stessi. E allora, questo lungo brano, vedete, sono quasi due pagine, ci fa vedere uno degli episodi più noti nella storia di Israele, quando Davide affronta Golia, questo gigante, questa persona che i filistei portano a sfidare l'esercito di Saul. Ecco, prima di leggere il brano, lo leggeremo a varie tappe, ecco, solamente una breve indicazione. Saul è il re che Israele ha chiesto, nonostante le obiezioni del profeta Samuele. Il Signore dice: ascolta. Però Saul non ha seguito i dettami, diciamo così, del Signore, si è affidato ad altro. Nel capitolo precedente a questo, al capitolo sedicesimo, Samuele è andato a Betlemme, in casa di Jesse, a scegliere il nuovo re, a scegliere cioè Davide. Una scelta molto sofferta da parte di Samuele e anche una scelta sorprendente, perché Davide è l'ultimo, è l'ottavo degli otto figli di Jesse, era colui che non era stato nemmeno considerato dal padre, perché di fronte alla richiesta di Samuele, portami i tuoi figli perché il Signore tra di loro ha scelto un re, era rimasto a pascolare il gregge. Poi, quando vede che tra i primi sette non cade la scelta del Signore, allora Samuele dice a Jesse: ma sono qui tutti i tuoi figli, rimane ancora il più piccolo che sta a pascolare il gregge. Allora Betlemme è la città più piccola, come dice il profeta Michea. Davide è colui che è il più piccolo nella sua famiglia, colui che non è nemmeno preso in considerazione dal padre, eppure su di lui verte la scelta del Signore. Certo, la sede non è vacante, per cui non è che prende subito il posto di Saul. E questo brano ci fa vedere un po' un altro aspetto, un'altra modalità in cui Davide giunge appunto a corte, giunge appunto da Saul. Questa è anche una pagina che è stata ripresa anche dai padri per far vedere un po' la lotta spirituale, il combattimento spirituale, quello che qui avviene da parte di Davide contro Golia è quello che è chiamato ad avvenire in genere anche nella vita di ciascuno, nelle forme in cui ognuno conosce. Allora, contemplando un po' questa scena, poi vedremo anche noi come possiamo affrontare e vincere le nostre battaglie. Allora, cominciamo a leggere i primi 11 versetti. Visto che è un brano lungo, commenteremo brevemente le varie cose, già esplicito il brano. Chi vuole a voce alta, così sentono anche coloro che ascolteranno la registrazione.
I Filistei radunarono di nuovo le loro truppe per la guerra. Si radunarono a Soco di Giuda e si accamparono tra Soco e Azekà, a Efet-Damin. Anche Saul e gli israeliti si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si schierarono a battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele sul monte dall'altra parte, e in mezzo c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì uno sfidante, chiamato Golia di Gat. Era alto 6 cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di 5.000 sicli di bronzo. Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle. L'asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori e la punta dell'asta pesava 600 sicli di ferro. Davanti a lui avanzava il suo scudiero. Egli si fermò e gridò alle schiere di Israele: «Perché siete usciti e vi siete schierati a battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Sceglietevi un uomo che scenda contro di me. Se sarà capace di combattere con me e mi abbatterà, noi saremo vostri servi. Se invece prevarrò io su di lui e lo abbatterò, sarete voi i nostri servi e ci servirete». Il Filisteo aggiungeva: «Oggi ho sfidato le schiere di Israele. Datemi un uomo e combatteremo insieme». Saul e tutto Israele udirono le parole del Filisteo. Rimasero sconvolti ed ebbero grande paura.
Questa è un po' la descrizione della situazione. Siamo di fronte a due eserciti schierati per la guerra. I Filistei sembrano qui appunto coloro che hanno avuto l'iniziativa. Questo ci dice che le paure arrivano. Quasi non siamo tanto noi ad andarle a cercare, ma ci cercano, un po' come i pensieri a volte, no, che possiamo avere. Non è che decidiamo di andare a cercarli, arrivano. Siamo chiamati appunto allora ad affrontare queste realtà. Qui vengono descritti anche i luoghi in cui avviene questa battaglia. Sono luoghi geografici, in questo caso, questa valle del Terebinto che divide due eserciti. Penso che sia anche un buono spunto perché ognuno di noi possa vedere dove è il combattimento, cioè dov'è che io sono portato a combattere adesso, quali sono i luoghi, spero non fisici, dove sono chiamato a combattere. Magari la volta scorsa abbiamo individuato una paura o alcune paure. Ecco, questi sono i luoghi in cui siamo chiamati a portare la nostra attenzione, cioè invece di fuggire, fare in modo che diventi la possibilità nuova per noi. E la descrizione che viene fatta sembra riprodurre una certa staticità, cioè un esercito da una parte, un esercito dall'altra, e sembra che la situazione sia bloccata. Si sblocca un po' attraverso questo Golia che esce dall'accampamento dei Filistei. Vedete, questi Filistei prima hanno mosso guerra, adesso mandano questo sfidante che viene descritto, è una specie di corazzata questa persona qui. E questo è tipico quando abbiamo a che fare con paure. Cioè ci sembra che la situazione da affrontare sia troppo grande. Quello che diciamo di Golia, che è un gigante, è il rischio che noi possiamo avere di fronte alle nostre paure, qualcosa di troppo grande, qualcosa che mi fa dire che non ce la farò mai. Di per sé sono le nostre paure a ingigantire gli ostacoli. Più io ho paura, più Golia mi sembrerà un gigante. E tra questo tra questa descrizione di Golia e le sue parole c'è una forte coerenza tra aspetto fisico e le parole. E sfida il popolo di Israele, l'esercito di Israele, dicendo: guardate, la risolviamo così, invece di una battaglia fra due eserciti, un duello fra due persone. Golia è venuto avanti, si è fatto avanti, adesso chiede all'esercito di Saul di individuare una persona che lo possa sfidare. Allora, la descrizione di Golia, da un lato dice appunto la potenza di questa persona, dall'altro dice anche che questa potenza può affascinare anche l'esercito nemico. Cioè che quello che uno pensa di dover fare, di essere come quell'altro, anzi più potente dell'altro per poter aver ragione, ha una forza seducente, un po' come nel libro dell'Apocalisse quando si parla del drago, un aspetto violento, tutte queste corna eccetera, però dice il libro dell'Apocalisse che tra le corna ha anche diamanti. Cioè questa violenza affascina, e questo è sempre un po' il rischio che possiamo correre, quello di pensare di dover affrontare il nemico con le stesse armi del nemico, questo gigante con le stesse armi del gigante. E vedete anche nel modo con cui, nelle parole che usa Golia, sono parole scelte non a caso: non sono io filisteo e voi servi di Saul. Voi siete servi. L'alternativa che darà a questo popolo è una falsa alternativa, perché o sono servi di Saul o saranno servi dei Filistei. Sembra che queste persone debbano continuamente vivere da schiavi, vivere da servi. Oggi ho sfidato le schiere di Israele, oggi. Allora non solo c'è un luogo che noi siamo chiamati a individuare, ma c'è anche un tempo in cui avviene questa battaglia, e questa battaglia è sempre oggi, oggi. Allora oggi è il tempo che mi è dato provvidenzialmente per vincere questa battaglia. E poi il versetto undicesimo diceva della reazione: Saul e tutto Israele udirono le parole, però sono sconvolti e ebbero grande paura. Il primo libro di Samuele, al capitolo 8, quando il popolo chiede un re, dice appunto Samuele cerca di dissuadere il popolo, ma il popolo insiste e dice: ci sia un re su di noi, saremo anche noi come tutti i popoli, il nostro re ci farà già da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Vedete, hanno chiesto un re come tutti gli altri popoli, perché possa uscire alla nostra testa e combattere le nostre battaglie, ma in realtà Saul non esce alla testa di Israele, ha grande paura come tutto il popolo. Allora, questi primi versetti ci illustrano la situazione e ci dicono che è una situazione che sembra senza sbocchi. E allora vediamo adesso dal versetto 12 al versetto 27. Qualcuno che legga.
Davide era figlio di un efrateo di Betlemme di Giuda, chiamato Jesse, che aveva 8 figli. Al tempo di Saul, quest'uomo era un vecchio avanzato negli anni. I 3 figli maggiori di Jesse erano andati con Saul in guerra. Di questi 3 figli che erano andati in guerra, il maggiore si chiamava Eliab, il secondo Abinadab, il terzo Sammà. Davide era ancora giovane quando questi 3 più grandi erano andati dietro a Saul. Egli andava e veniva dal seguito di Saul e pascolava il gregge di suo padre a Betlemme. Il Filisteo si avvicinava mattina e sera. Continuò così per 40 giorni. Ora Jesse disse a Davide, suo figlio: prendi per i tuoi fratelli questa misura di grano tostato e questi 10 pani e corri dai tuoi fratelli nell'accampamento. Al comandante di migliaia porterai invece queste 10 forme di formaggio. Informati della salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga. Essi con Saul e tutto l'esercito di Israele sono nella valle del Tevrebinto a combattere contro i Filistei. Davide si alzò di buon mattino, lasciò il gregge a un guardiano, prese il carico e partì come gli aveva ordinato Jesse. Arrivò ai carriaggi quando le truppe uscivano per schierarsi e lanciavano il grido di guerra. Si disposero in ordine Israele e i Filistei, schiera contro schiera. Davide si liberò dei bagagli consegnandoli al custode, poi corse allo schieramento e domandò ai suoi fratelli se stavano bene. Mentre egli parlava con loro, ecco lo sfidante, chiamato Golia il Filisteo di Gat. Avanzava dalle schiere filistee e tornò a dire le sue solite parole, e Davide le intese. Tutti gli israeliti, quando lo videro, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura. Ora un israelita disse: «Vedete quest'uomo che avanza? Viene a sfidare Israele. Chiunque lo abbatterà, il re lo colmerà di ricchezze, gli darà in moglie sua figlia ed esenterà la casa di suo padre da ogni gravame in Israele». Davide domandava agli uomini che gli stavano attorno: «Che faranno dunque all'uomo che abbatterà questo Filisteo e farà cessare la vergogna da Israele? E chi è mai questo Filisteo incirconciso per sfidare le schiere del Dio vivente?» Tutti gli rispondevano la stessa cosa: «Così e così si farà l'uomo che lo abbatterà».
Per il momento vediamo questi altri versetti. Adesso l'attenzione si sposta su Davide. Dopo aver descritto Golia, adesso viene descritto colui che sarà lo sfidante, e che sembra apparentemente essere tutt'altro che lo sfidante. Primo, perché non è lì. secondo perché le caratteristiche non sembrano essere proprio quelle di un guerriero. Allora viene ridetto che appunto è il figlio di Jesse. Ecco, questa verità che sembra appunto abbastanza scontata, banale, in realtà, e si concluderà anche su questa verità, questo brano, è già un primo passo significativo. Davide era figlio di un Efrateo di Betlemme di Giuda. Sembra appunto, dicevo, banale, ma questa è una delle cose che noi facciamo fatica ad assumere in tanti contesti, quelle appunto dell'essere figli, cioè accettare che la storia non cominci con noi, che c'è una storia che ci precede. Questo lo possiamo vivere in tante situazioni di vita. Anche Adamo ha avuto difficoltà a riconoscersi figlio. Facciamo sempre fatica, appunto, ad accogliere l'origine da cui proveniamo. Non siamo l'origine di noi stessi. Chi ha passioni da un punto di vista psicologico può andare ai vari miti edipici, troverà anche lì. Poi viene detto che i tre figli maggiori sono andati in guerra. Sono quelli che nel capitolo precedente sono stati i primi a essere scartati, perché come dice il Signore a Samuele, io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Questo è il criterio che aveva dato. E dopo aver presentato questi tre, subito per contrasto Davide era ancora giovane quando questi erano andati in guerra. E che cosa fa Davide? Davide era pastore. Ora, dopo aver descritto Golia come un guerriero, descrivere Davide come pastore significa descrivere due persone agli antipodi. Se c'è un mestiere che per Israele è lontano dalla violenza, è proprio quello del pastore. Quelle pecore non le può uccidere, proprio per continuare a sostenersi, ma anche è un mestiere anche simbolico, quello del pastore, perché il pastore è colui che governa gli animali e diventa anche simbolo di coloro che governano la propria animalità. Ricordate Abele, pastore, e Caino. Con Caino che non accetterà di governare la propria animalità. E il Filisteo cosa fa? Si avvicina mattina e sera per 40 giorni, numero simbolico. Si può andare avanti una vita con questo Filisteo che arriva mattina e sera. Come quando uno prende le medicine, mattina e sera, va avanti così per 40 giorni. Al punto che può diventare quasi un'abitudine. Cioè, se non arriva il Filisteo, magari gli israeliti si preoccupano, come mai non arriva Golia? Poi dice, ah, bene, bene, c'è Golia, no? Cioè, può diventare quasi un'abitudine, anche con le nostre paure. Fanno talmente parte di noi che ci stupiamo se non le abbiamo. Poi arrivano e dicono, ah, bene, bene, ora sono ancora io con le mie paure, posso stare tranquilla, paradossalmente, perché c'ho ancora le stesse paure. Jesse manda Davide dai fratelli. Vedete anche qui, Jesse c'ha ben, informati della salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga. A presente tutto e vedremo che qualcosa del padre passerà anche nel figlio, nel DNA c'è questo. Sta di fatto che Davide, inviato da suo padre, non tornerà più da suo padre. Cioè ci sono delle situazioni, delle decisioni che formano, che determinano una certa irreversibilità. Matteo Ricci, un gesuita, quello che è andato in Cina, era a Roma quando è stata data la missione, è partito per la Cina, basta. Allora, Davide obbedisce prontamente perché si alza di buon mattino. Se vogliamo, una differenza tra Davide e Golia è che mentre Golia sembra un carro armato, Davide viene presentato come una persona che si libera di tanti pesi, sciolto. Arriva, proprio mentre stanno schierandosi, si libera dei bagagli, vedete, si alleggerisce sempre di più. E poi chiede ai suoi fratelli se stava bene, e notiamo il versetto 23. Mentre egli parlava con loro, ecco lo sfidante. È da notare che il primo contatto di Davide con Golia avvenga mentre Davide sta parlando con i suoi fratelli. Cioè, noi vedremo in questo brano che Golia è l'ultimo che Davide sfida, perché prima di arrivare a Golia ci sono altre sfide da affrontare. La prima è coi fratelli, cioè il fatto che venga adesso in scena Golia proprio mentre lui sta parlando, per dire: guarda che forse questo Golia può assumere varie facce in vari ambiti. Qui per Davide anche nell'ambito familiare. E dice il narratore che Golia arriva e tornò a dire le sue solite parole. Cioè, il nemico dice sempre le solite parole. Non cambia. Sant'Ignazio, nelle regole del discernimento, diceva appunto che il nemico è come un capo militare che fa un po' l'ispezione e ci attacca dove siamo vulnerabili. Sempre lì, sempre le solite parole. Allora, puntiamo l'attenzione lì. Finalmente però queste parole sono parole che Davide intende. Gli israeliti di nuovo hanno grande paura. Vedete, le solite parole, la solita reazione. Viene ricordata la ricompensa e Davide domanda ancora. Queste sono le prime parole di Davide che vengono riportate. È come se Davide fosse un po' un misto di grandezza e di meschinità, questo interesse alla ricompensa. Però in queste parole di Davide comincia già a balenare che c'è una diversa possibilità. C'è qualcun altro su quel campo lì, che non è l'esercito e che non è nemmeno l'esercito di Saul e che non è nemmeno Davide, ma è appunto il Signore, le schiere del Dio vivente. Cioè finora sembra che l'esercito di Saul si sia schierato di fronte all'esercito dei Filistei con un grande assente, che il Signore, come se fosse solo. E allora di nuovo a Davide vengono proposte le parole che definiscono un po' la ricompensa. Così e così si farà all'uomo che lo abbatterà. Adesso vediamo i versetti 28-31, la prima grande battaglia di Davide.
Lo sentì Eliab, suo fratello maggiore, mentre parlava con quegli uomini, ed Eliab si irritò con Davide e gli disse: «Ma perché sei venuto giù e a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia del tuo cuore. Tu sei venuto giù per vedere la battaglia. Davide rispose: «Che cosa ho dunque fatto? Era solo una domanda». Si allontanò da lui, andò dall'altra parte e fece la stessa domanda, e tutti gli diedero la stessa risposta. Sentendo le domande che Davide faceva, le riferirono a Saul e questi lo fece chiamare.
Benissimo. Questa è la prima grande battaglia che Davide affronta in quel campo, e notiamo che la battaglia non avviene contro il nemico che si pensava, contro Golia, ma contro il fratello. Cioè ci sono paure che convivono dentro di noi. È il fratello maggiore, colui che Samuele pensava fosse il prescelto da Dio. E questo sente Davide e si irrita con lui, si arrabbia. Cioè c'è questo fratello che viene sconvolto dal fratello minore e cerca di disprezzarlo, sminuirlo. Ma perché sei venuto giù? Vedete, a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Vedete come sono parole che esprimono disprezzo, umiliazione. Come dire, ma cosa ci fai tu qui? Ma vai a pascolare quelle poche pecore, non è neanche tante, quelle poche pecore. Ecco. Ecco, allora, di fronte a queste parole, Davide che cosa fa? Che cosa può fare Davide? Davide reagisce. Davide affronta questa battaglia. Non dice: sì, scusa, ho sbagliato, torno a casa. Che cosa ho fatto dunque? Era solo una domanda. Personaggetto questo Davide. Gli ultimi devono crearsi lo spazio. Sapete, qui nel 2001 c'è stato un incendio. E allora per un po' di tempo i gesuiti e le famiglie hanno dovuto traslocare. Poi una di queste famiglie è ridiscesa giù nei terreni della villa e abitava in un container. E qualche volta ho partecipato alla preghiera serale che facevano i due genitori con i quattro figli. E avevano due letti a castello. E sopra i due letti a castello erano andati la seconda figlia, il terzo figlio, e c'era la più piccola Esther, che è salita anche lei, ma appena è salita ha urlato: voglio il mio spazio! Gliel'hanno fatto subito. Cioè avere consapevolezza. Poi quelli, diversamente dagli Ab, non avevano fatto chissà quali giochi sporchi, non volevano togliere nessuno spazio. Però qui Davide è chiamato a decidere. E guardate che cosa fa. Si allontanò da lui, andò dall'altra parte. Cioè Davide prende le distanze dal fratello maggiore. Questo è il suo modo di vincere la battaglia. E guardate, i legami che qui Davide recide, certo sono legami esterni, ma sono battaglie che Davide porta dentro di sé. Non cerca di compiacere, e si porterà dietro anche queste ferite. Però Davide prende le distanze da ciò che lo imprigiona. Allora continua a fare la domanda, gli danno la stessa risposta, finché Saul lo chiama, il re lo chiama. E qui siamo in presenza, adesso ascolteremo i versetti che riguardano la seconda battaglia che Davide deve affrontare. Vedete quante battaglie Davide affronta. Adesso vediamo la battaglia fra Davide e il re Saul, versetti da 32 a 39.
Davide disse a Saul: nessuno si perda d'animo a causa di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo filisteo. Saul rispose a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo a combattere con lui. Tu sei un ragazzo e costui è un uomo d'armi fin dalla sua adolescenza. Ma Davide disse a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e veniva talvolta un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora lo inseguivo, lo abbattevo e strappavo la pecora dalla sua bocca. Se si rivoltava contro di me, l'afferravo per le mascelle, l'abbattevo e lo uccidevo. Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Codesto filisteo, non circonciso, farà la stessa fine di quelli, perché ha sfidato le schiere del Dio vivente. Davide aggiunse: il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Saul rispose a Davide: ebbene va, e il Signore sia con te. Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e lo rivestì della corazza. Poi Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura e cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato. Allora Davide disse a Saul: non posso camminare con tutto questo, perché non sono abituato. E Davide se ne liberò.
Benissimo. Questa seconda battaglia, ancora più decisiva, è che di fatto è contro il proprio re, meglio contro la mentalità del proprio re. Stupisce che sia Davide a cominciare il dialogo. Uno si aspetterebbe almeno una domanda da parte di Saul, che è il re. Il re è un ragazzino, eppure è Davide. Nessuno si perda d'animo. Sono parole che infondono coraggio, vogliono infondere coraggio. Il tuo servo. Davide dimostra di avere sempre piena consapevolezza di ciò che è. Non si immagina diverso da quello che è. Il tuo servo. Davide ha presente chi è lui e chi è Saul. E se vedete poi nella storia di Davide, questo sarà sempre presente. Anche quando Davide potrà uccidere Saul come suo nemico, non lo farà. Io andrò a combattere. E guardate la risposta di Saul: tu non puoi andare contro questo filisteo. La parola del re è: tu non puoi. Tu non puoi. In questo caso è la parola del re. In tanti casi può essere la parola che noi diciamo noi stessi: tu non puoi, io non posso. Questo ci può venire detto in tanti modi, e a volte è qui la vera battaglia. Un po' Geremia, capitolo 1, versetto 7, il Signore che dice a Geremia: non dire sono giovane, ma va da coloro a cui ti manderò. Prima lettera a Timoteo, 4, versetto 12, nessuno disprezzi la tua giovane età. Ecco, di fronte a ciò a cui ci sentiamo chiamati emergono le paure che ci dicono: tu non puoi, sarà per altri ma non per te, ma ti sei visto, ma ti sei vista, ma dove vai, ma hai visto Golia? Dietro questa pseudosapienza di Saul si nasconde la grande paura e quindi la mancanza di fede. Se leggete Genesi 17 e Genesi 18, anche lì Abramo e Sara che sperimentano questa presunta impossibilità. Con con Abramo che risponde al Signore che gli rinnova la promessa, ride Abramo, dice: ma uno di noi, Sara, all'età di 100 anni, io potrò avere un figlio, Sara all'età di 90 potrà partorire. E al capitolo successivo sarà Sara a ridere: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio. Cioè, la paura, il dire l'impossibilità, che va avanti con la sfiducia in sé, la sfiducia nell'altro, la sfiducia nel Signore. Tu non puoi, tu non puoi. Immaginare che quello cui siamo chiamati è sempre più grande di noi. Tu sei un ragazzo, è vero. La questione non è questa. La questione non è il poco rispetto alla sfida. La questione è buttarsi in questa sfida. È vero che Abramo 99 anni, Sara ne ha 90, eccetera. È vero, va bene. Ma Davide disse a Saul, ecco qui Davide non è che è la versione antico testamentaria di Hulk, che prende le belve, non so che cosa, è un ragazzino, ma è un modo per dire che le battaglie che ho già vinto danno senso a questa sfida. Cioè, riguarda la tua vita, magari ci sono stati dei passi in cui hai affrontato delle battaglie che per te erano come questo leone e questo orso. Davide è uno che ha usato la propria forza per salvare le pecore, chi a lui era affidato. Provare a riguardare anche la propria storia. Magari ci sono stati dei momenti, che ricordiamo, in cui abbiamo vinto delle battaglie. Un po' come il Salmo che fa, ci sembrava di sognare. Cioè abbiamo visto realizzarsi cose che pensavamo impossibili. Mi viene in mente mentre racconto, una volta mi ha scritto una giovane che era stata selva e mi raccontava di un insegnante che ha avuto un momento delicato sul lavoro e lei diceva che aveva tratto forza dalla camminata per l'alba che aveva fatto a Selva, che lei riteneva una cosa impossibile. Ha detto: io mi ero messa a camminare, ma dicendo a me stessa che non ce l'avrei mai fatta. Eppure ce l'ha fatta. Lui diceva: richiamando quell'esperienza, sono riuscita a compiere questo passo. Qui Davide richiama quella che è stata la propria esperienza per dire a Saul: guarda, vado io, vado io. E qui Davide mette assieme la fiducia nel Signore e la fiducia in sé. Noi possiamo erroneamente pensare: o ci fidiamo del Signore o ci fidiamo di noi. No, fidarci del Signore significa avere fiducia in noi stessi, e fidarci di noi stessi vuol dire mettere la fiducia anche nel Signore. Il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà. E poi dice, lo vedremo anche con Golia, guarda che il Signore ti metterà nella mia mano, io ti ucciderò. Allora Saulo alla fine sembra cedere, va bene, va, il Signore sia con te, e poi gli mette addosso la sua armatura. Cioè Davide si scontra con un re che ha la stessa mentalità di Golia. Saulo e Golia sono sullo stesso piano. Mettiti l'armatura, perché pensa che il nemico vada affrontato con le sue stesse armi. Però Davide si mette su un piano diverso. Davide ricorderà che è un pastore. Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura, cercò invano di camminare, non riesce neanche a muoversi. Cioè, Davide non può andare a combattere contro Golia essendo una caricatura di se stesso. Noi non possiamo affrontare il nemico mandando avanti qualcuno che non è noi. Non dobbiamo essere diversi da quello che siamo. Siamo chiamati a fidarci di quello che siamo. Davide dice questo. Non posso camminare con tutto questo perché non sono abituato, e Davide se ne liberò. Come si era liberato dai pesi con cui era arrivato a quel campo di battaglia, adesso si libera dall'armatura del re. Seconda battaglia che Davide vince. La prima contro il fratello maggiore, la seconda contro il proprio re. Queste battaglie dicono di una mentalità da cambiare. Davide su quel campo porta una mentalità diversa, che non si era ancora vista. Mostra in questo modo di appartenere a una logica diversa da quella di Saul e da quella di Golia. Se volete, poi potete leggere Marco 10, 42-45. Quando Gesù dice che i grandi dominano le nazioni, fra voi non è così, cioè una mentalità diversa. E adesso leggiamo gli ultimi versetti, dal versetto 40 alla fine. Poi qua diremo poco niente, di per sé sarebbe l'interesse, ma vedrete come la battaglia dura mezzo versetto. Vuol leggere?
Poi prese in mano il suo bastone, si scelse 5 ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore, nella bisaccia. Prese ancora in mano la fionda e si avvicinò al Filisteo. Il Filisteo avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Il Filisteo scrutava Davide e quando lo vide bene ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo, fulvo di capelli e di bell'aspetto. Il Filisteo disse a Davide: «Sono io forse un cane, perché tu venga a me con un bastone?» E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il Filisteo disse a Davide: «Fatti avanti, e darò le tue carni agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche». Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele, che tu hai sfidato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò e ti staccherò la testa, e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché del Signore è la guerra, ed egli vi metterà certo nelle nostre mani». Appena il Filisteo si mosse avvicinandosi incontro a Davide, questi corse a prendere posizione in fretta contro il Filisteo. Davide cacciò la mano nella sacca, ne strasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra si infisse nella fronte di lui, che cadde con la faccia a terra. Così Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo, con la fionda e con la pietra, colpì il Filisteo e l'uccise, benché Davide non avesse spada. Davide fece un salto e fu sopra il Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise, poi con quella gli tagliò la testa. I Filistei videro che il loro eroe era morto e si diedero alla fuga. Si levarono allora gli uomini di Israele e di Giuda, alzando il grido di guerra, e inseguirono i Filistei fin presso Gat e fino alle porte di Ecron. I cadaveri dei Filistei caddero lungo la strada di Saraim, fino all'ingresso di Gat e fino a Ecron. Quando gli israeliti furono di ritorno dall'inseguimento dei Filistei, saccheggiarono il loro campo. Davide prese la testa del Filisteo e la portò a Gerusalemme. Le armi di lui, invece, le pose nella sua tenda. Saul, mentre guardava Davide uscire contro il Filisteo, aveva chiesto ad Abner, capo delle milizie: «Abner, di chi è figlio questo giovane?» Rispose Abner: «Per la tua vita, o re, non lo so». Il re soggiunse: chiedi tu di chi sia figlio quel giovinetto. Quando Davide tornò dall'uccisione del Filisteo, Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul, mentre aveva ancora in mano la testa del Filisteo. Saul gli chiese: «Di chi sei figlio, giovane?» Rispose Davide: «Di Jesse il Betlemita, tuo servo».
Benissimo. Conclusione non poteva essere più letta che da un Davide. Allora, vedete, Davide esce in battaglia essendo pienamente se stesso e mettendo a frutto anche le sue abilità, le sue conoscenze, la scelta di questi ciottoli lisci, cioè quello che possiamo fare lo dobbiamo fare. Non è che Davide sa pensare adesso il Signore farà scendere una saetta su Golia, no, non avviene così. Davide mette a frutto le proprie capacità, sceglie le pietre giuste per abbattere questo filisteo, le mette nella sua sacca da pastore. Vedete, essere se stessi fino in fondo. Poi c'è questo sguardo del filisteo su Davide, e anche qui il disprezzo, quello che anche il fratello maggiore aveva avuto, perché di fatto quando si parla, Davide era un ragazzo fulvo di capelli, di bell'aspetto, certo, bene tutto, però in quel momento lì non erano le caratteristiche forse principali da mettere in evidenza. Eppure, ecco, Davide ascolta anche queste parole di disprezzo, però risponde. Davide rispose al Filisteo, cioè quello che Saul e tutto il suo esercito non è ancora riuscito a fare, Davide lo fa, si risponde, cioè si entra a battaglia. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, che tu hai sfidato. Col versetto 10 Golia aveva lanciato questa sfida all'esercito. Davide porta l'attenzione alla vera sfida. Infatti dirà: tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. Il Signore ti farà cadere nelle mie mani, io ti abbatterò. Vanno assieme questi due. Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia. E detto questo, fa. Questo è il modo di rispondere a Golia, con le parole e con i fatti, non entrando in dialogo, perché questa risposta di Davide poi di fatto spiega quello che lui farà subito dopo. Corre, prende posizione in fretta contro il Filisteo e, vedete, si esaurisce subito la battaglia. Prende una pietra, la lancia con la fionda e lo colpisce con questo Golia che cade con la faccia a terra, che è anche un atteggiamento di prostrazione, non è solamente il fatto che l'ha ucciso, ma è la posizione di colui che si prostra, qui non tanto davanti a Davide quanto al Dio di Davide. E allora Davide va e gli stacca la testa con la spada di Golia. Cioè il male viene ucciso dalle sue stesse armi. Davide non ha spada. E allora gli altri filistei si danno alla fuga. Potremmo dire le altre paure svaniscono. Individuata la grande paura e sconfitta la grande paura, anche le altre fuggono. Viceversa, per Israele ecco che rinasce la fiducia. Si levarono allora gli uomini di Israele e di Giuda e inseguono i filistei fin presso Gat, fino all'ingresso di Gat. Cioè Gat, l'abbiamo letto nei primi versetti, era il luogo di origine di Golia. Cioè vanno a sconfiggere il male fino all'ingresso, fino alle loro origini. Poi c'è questa scena abbastanza macabra di questo Davide che va in giro con questa testa di Golia, se la porta di qua e di là, ma è un modo, al di là appunto di un aspetto un po' macabro, in cui si fa vedere che questa paura non ha più ragione d'essere. Non ha più ragione d'essere. E nel dialogo tra Saulo e Abner, quello che emerge è che loro sono stati liberati da qualcuno che loro non conoscono neanche. Non sanno nemmeno chi sia. E quando gli si chiederà chi è, Davide di nuovo, sono figlio di Jesse. Davide si presenta sempre come figlio di Jesse, certo è il modo con cui si dice l'identità, ma è un modo con cui Davide dice sia il suo rapporto col padre, sia il rapporto del padre con Saul, di Jesse il Betlemita, tuo servo. Allora l'invito, vedete, è un brano molto lungo, ci sono tante scene, trovate delle piste per la riflessione. Quale parola, quale immagine più mi colpisce nel racconto? Magari nel tempo di preghiera e di riflessione fermatevi solo su un aspetto, su una scena di quelle che abbiamo evidenziato. Quali sentimenti suscita? Provate a contemplare anche con gli occhi dell'immaginazione questa battaglia, vedere le persone, ascoltare quello che dicono, vedere quello che fanno. Mettervi lì a contemplare questa valle del Terebinto con i due eserciti. Dove sono chiamato a combattere? Se dovessi dare un nome a Golia, Eliab, a Saul, che nome darei? E se dovessi dare un nome a Davide? Quali paure mi sembrano dei giganti? Le solite parole, 40 giorni, mattino e sera. Quando mi sono sentito dire perché magari non ci viene detto in maniera esplicita, ma in tanti modi ci vengono ripetute quelle parole anche da dentro noi stessi, tu non puoi. Richiamo esperienze di liberazione, fine, come penso di poter affrontare le paure, qual è il primo passo a me possibile? Ecco, abbiamo visto che Davide non manda una caricatura di sé contro Golia. Davide rimane fino in fondo a se stesso, però non si nasconde di fronte al fratello, di fronte a Saul, di fronte a Golia. Paolo dirà: per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Dimmi.
Posso fare una domanda a me stesso?
Sulla comprensione del testo?
Sì.
Dimmi.
Sul testo.
Dimmi.
Quando Golia dice all'inizio che pone questa alternativa, se sarà capace di combattere con me, mi batterà, noi saremo vostri servi. Se invece prevarrò io su di lui e lo batterò, sarete voi nostri servi, ci servirete. Qui questa frase qua la dice perché quando dice soprattutto se sarà capace di combattere con me mi abbatterà, noi saremo vostri servi, è un'ironia, nel senso che sarà capace, o dà già una possibilità di essere, sembra, cioè qua non è, allora non è così negativo Golia se già dà questa lettura che può essere sconfitto, non so, o è un'ironia di Golia.
Sì, ma diciamo, io direi più dal versante appunto del disprezzo, quasi ironico, come dire, non ce la farete mai. Tanto è vero, perché fino a qui Davide non è ancora comparso sulla scena. Cioè, è una minaccia per cui questo potrà uscire tutti i giorni. È il modo con cui lui sta dicendo che loro non solo sono già servi di Saul, ma sono schiavi di questo Golia. Non si libereranno mai. Sì, sì, sì.